Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di avere con noi lo storico Davide Conti che ci porterà con la memoria ad uno dei periodi diciamo più significativi e più importanti per la nostra storia nazionale che è il periodo stragista e lo farà appunto perché ci sono stati dei risvolti molto interessanti e significativi che riguardano appunto l'inchiesta e le ricerche su i mandanti di quelle strage, sul significato che quelle bombe hanno avuto all'interno della politica nazionale e internazionale. Davide Conti, oltre che storico, è un assoluto esperto della materia, tant'è che è appunto anche consulente delle procure di Bologna e di Brescia che si occupano appunto di fare inchieste e di far venire a galla la verità sulle stragi. A condurre però questa puntata ci sarà con me Fausto, che è un membro di Multipopolare. E che ha appunto studiato bene le carte, i testi di Conti, e che quindi riuscirà sicuramente meglio di me a condurre questa intervista. Innanzitutto, benvenuto Davide, benvenuto Fausto, grazie di essere qui e benvenuti a Torino TV.
Grazie a voi per
Grazie.
l'invito.
Allora, io Fausto ti lascio subito la parola per le prime domande. A te.
Ok, allora grazie Alessandro e un saluto a tutti gli ottoliner, a tutti i multipopolari. Allora, prima di fare la domanda a Conti, vorrei dedicare giusto un paio di minuti per raccontare cosa è successo il 28 maggio del 1974. Quindi proprio 50 anni fa esatti, in Piazza Loggia, visto che magari molti non bresciani non conoscono direttamente gli eventi di quel giorno. I sindacati confederali, insieme al Comitato Antifascista Bresciano, avevano indetto per quel giorno una manifestazione antifascista per protestare, diciamo, per mettere in risalto, per cercare di sensibilizzare sulle versioni di destra e sul terrorismo di destra che quegli anni, insomma, dilagava. E alle 10:12, mentre il segretario della CISL Casprezzati stava tenendo il suo comizio, nei pressi dell'orologio di Piazza Loggia, che è la piazza principale di Brescia, scoppiò la bomba e causò la morte di 8 persone, il ferimento di circa un centinaio di persone. Da quel giorno sono iniziati dei processi che si sono chiusi nel 2023, l'ultimo si è chiuso nel 2023, ma a breve dovrebbe ricominciarne un altro su Pallone, su tutto questo pilone affrontare. Quindi ecco, la prima domanda che vorrei fare, fatta questa brevissima introduzione per capire cosa è successo, la prima domanda che vorrei fare a Davide è: come si inserisce la strage di Piazza della Loggia all'interno della strategia della tensione e all'interno di quello che stava succedendo nel 1974?
Allora, la strage di Piazza della Loggia è un evento che si colloca nella pienezza dei suoi significati all'interno del periodo stragista 1969-1974, ovvero la prima fase della strategia della tensione, quella che nasce e deflagra, è proprio il caso di dirlo, con la strage del 12 dicembre del 1969 a Milano, in Piazza Fontana. E appunto trova a Brescia uno dei suoi punti non solo più importanti, ma anche più significativi e espressivi di tutto l'arco degli anni che sono funestati da questo fenomeno, lo stragismo, ricordiamolo, un fenomeno unico nel panorama delle democrazie mature e dei sistemi a capitalismo avanzato. Cioè, questo fenomeno si colloca dentro un unicum italiano che non ha gradi di comparazione con nessun altro tipo di stato occidentale all'epoca. La strage del 28 maggio del 1974 è una strage però molto particolare perché insieme crea un nesso con ciò che è stato prima e nello stesso tempo crea una faglia, cioè un momento di rottura rispetto a quel recentissimo passato stragista. Il 1974 è un anno molto particolare. I mesi che precedono la strage di Brescia sono mesi particolarmente significativi. Il 25 aprile del 1974 è caduta la dittatura in Portogallo. Ancora il 24 luglio cadrà definitivamente la dittatura in Grecia e in Spagna a giugno Juan Carlos sostituisce Francisco Franco, ormai malato, che morirà nel 1975. Cioè vengono meno le tre dittature che avevano attorniato negli anni particolarmente significativi della strategia della tensione la democrazia italiana nel Mediterraneo. Questo in un contesto in cui l'amministrazione Nixon americana viene progressivamente indebolita ed erosa e andrà ad esito con le dimissioni del presidente in ragione dello scandalo Watergate che dal 1972 ha investito il presidente degli Stati Uniti e che lo obbligherà alle dimissioni. Questo mutamento sostanziale del quadro internazionale ha una ricaduta ed un precipitato storico-politico immediato su quel particolarissimo paese che è l'Italia. Paese di frontiera, collocato esattamente nella linea di confine che separa l'est sovietico dall'ovest atlantico nell'epoca e nell'era della Guerra Fredda, ed insieme un paese, come si diceva allora, a sovranità e democrazia limitata in ragione della presenza del più forte partito comunista d'Occidente, che rappresentava anche la principale forza di opposizione in Parlamento, nonché la principale forza della resistenza, ovvero la principale forza della radice della Costituzione repubblicana. Questo contesto ci aiuta a capire che cosa accade e perché accade la strage del 1974. Innanzitutto è una strage, l'abbiamo detto, diversa dalle altre, perché se gli esordi dello stragismo, con la strage di Piazza Fontana, per esempio, e anche gli attentati del 1969 che la precedono, si propone immediatamente, fin dalla sua elaborazione, di far ricadere la responsabilità del massacro compiuto sull'avversario politico, cioè sulla sinistra sindacale, operaia, politica, extraparlamentare, la strage di Brescia immediatamente e segnatamente è una strage fascista. Non c'è nessuna possibilità di fraintendimento né di omissione rispetto alla matrice né di depistaggio rispetto alla matrice. I depistaggi arriveranno immediatamente nei minuti successivi alla strage, ma appunto saranno finalizzati a coprire alcuni settori responsabili del massacro, non a modificare nell'immaginario collettivo la matrice della strage. Quindi Brescia in questo segna un momento di rottura. Se ancora nel 1973 l'attentato contro Mariano Rumor, ministro dell'Interno, aveva avuto, diciamo così, la forma, l'intendimento di rilanciare la cosiddetta pista anarchica già proposta per la strage di Piazza Fontana, utilizzando un finto anarchico, Bertoli, che lancia una bomba a mano contro Rumor all'interno della questura di Milano il 17 di maggio del 73, la strage di Brescia l'anno dopo segna appunto un momento di rottura. E segna un momento di rottura che obbliga anche, per la prima volta in maniera almeno, diciamo così, ufficiale e seria, il governo a guida democristiano, obbliga il governo a guida democristiano all'assunzione di provvedimenti finalmente di merito e significativi rispetto ai movimenti eversivi. Che cosa intendo? Il quinto governo Rumor, che è in carica in quel momento, è un governo di centrosinistra organico, cioè a partecipazione democristiana e socialista, e al suo interno trova nei dicasteri fondamentali, strategici, tutti i maggiorenti della Democrazia Cristiana. Rumor, appunto, presidente del Consiglio, Aldo Moro, ministro degli esteri, Giulio Andreotti, ministro della difesa, Paolo Emilio Taviani, ministro dell'interno. Ed è con questa formazione governativa che quell'esecutivo assume i primi provvedimenti che segnano anche una cesura, una rottura, un primo indebolimento, direi, dei legami, dei vincoli, dei nessi indicibili che avevano tenuto insieme apparati dello Stato ed eversione stragista fino a quel momento. Per cui, immediatamente dopo la strage, Giulio Andreotti, da ministro della difesa, con una formula assolutamente atipica, denuncia la figura di Guido Giannettini, implicato per la strage di Piazza Fontana, e all'epoca indagato, poi sarà in ultima istanza assolto decine di anni dopo, indica in Guido Giannettini un agente dei servizi segreti. Guido Giannettini è un ex iscritto al Movimento Sociale Italiano negli anni 50, è uno dei collaboratori di Pino Rauti, tanto da redigere insieme a lui il manualetto, il pamphlet Le mani rosse sulle forze armate, che viene utilizzato dal generale Aloia, allora capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in chiave di competizione e attacco al suo rivale interno, Giovanni De Lorenzo, ed è anche l'uomo, appunto, che incontra e intrattiene rapporti diretti e organici con la cellula ordinovista veneta responsabile della strage di Piazza Fontana. Questa prima azione di Andreotti, proprio di Andreotti, espressione della destra democristiana, risignifica una nuova postura della Democrazia Cristiana, della DC, all'interno di questa fase politica successiva alla strage di Brescia. Immediatamente dopo, Paolo Emilio Taviani scioglie l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, cioè l'ufficio che più di ogni altro era stato coinvolto nelle inchieste, nelle polemiche politiche e giornalistiche rispetto alla strage di Piazza Fontana, ai movimenti eversivi, ai tentati colpi di Stato. E la rimozione di Federico Umberto D'Amato, il principale esponente dell'intelligence italiana dell'epoca, nonché uomo molto vicino a Taviani stesso, esprime la volontà di dare un segno all'opinione pubblica di una inversione di tendenza rispetto al passato, confermando però indirettamente i legami indicibili appunto degli anni precedenti. E ancora, il 21 novembre del 1973 viene sciolto, del 1974 viene sciolto, era stato sciolto nel 74, era stato sciolto Ordine Nuovo in ragione di una sentenza di condanna di 30 suoi dirigenti, e dunque e Paolo Emilio Taviani a novembre del 1973 scioglie, diciamo così, Ordine Nuovo. Ancora, qualche giorno prima della strage, l'8 maggio del 1974, era stato arrestato il capo del MAR, l'ex partigiano bianco, ufficiale dell'OSS durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi dell'Office Strategic Service, dell'antesignano della CIA, Carlo Fumagalli, il partigiano Jordan, uomo a sua volta vicino a Taviani. Viene arrestato e con lui viene sciolto quel MAR, il Movimento di Azione Rivoluzionaria, che aveva caratterizzato fin dagli attentati compiuti sui tralicci dell'alta tensione in Valtellina una fase della strategia della tensione nel nostro paese. Quindi nel 1974 si compie quella inversione di tendenza che sarà in maniera sintetica ma efficace rappresentata da Giancarlo Esposti, che 2 giorni dopo la strage di Piazza della Loggia, il 30 maggio del 1974, verrà ucciso a Pian del Rascino, neofascista Esposti, verrà ucciso a Pian del Rascino e poco prima della sua uccisione dichiarerà: i carabinieri ci hanno tradito. Di nuovo a risignificare dei legami indicibili tra apparati di forza dello Stato e movimenti eversivi neofascisti e stragisti. Ancora, il 1974 è l'anno in cui, su input dello stesso Giulio Andreotti, viene riattivata l'inchiesta sul golpe borghese e vengono unificate a Roma in un'unica inchiesta, anche con la finalità di moderarne, diciamo così, gli esiti, anche le inchieste sul golpe bianco di Edgardo Sogno, l'inchiesta avviata dal giudice istruttore di Torino Luciano Violante, e l'inchiesta sulla cosiddetta Rosa dei Venti, avviata a Padova dal giudice istruttore Giovanni Tamburino. Quindi il 74 è questo contesto, rappresenta questa misura della politica in seno agli apparati di forza, e sul piano politico, e chiudo, è naturalmente caratterizzato qualche giorno prima della strage dal risultato fondamentale del referendum sul divorzio, che segna di nuovo una risistematizzazione degli assetti politici del nostro paese, tanto che Pierpaolo Pasolini scriverà nel suo celebre "Che cos'è questo golpe?", l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera, che appunto, a suo giudizio, la strage di Piazza della Loggia era intervenuta anche a, dirà il poeta, parare il disastro del referendum, cioè parare, cercare di tamponare il disastro politico che l'esito referendario, con la conferma dell'istituzione della legge sul divorzio, quindi con la messa in minoranza del fronte conservatore italiano, la Democrazia Cristiana alleata dal MIS, si era avuto con il voto di maggio.
Ok, grazie mille. E ascolta, vorrei farti una seconda domanda. Fino adesso tu hai messo in risalto quelli che sono i primi due livelli di questa strage, quindi Ordine Nuovo e gli ambienti neofascisti, e alcuni apparati, diciamo, dei servizi segreti, i cosiddetti servizi segreti. L'ultima indagine, che si è chiusa nel 2023, ha messo però in risalto un terzo livello in questa strage, che è il ruolo della NATO. E quindi, ecco, se vuoi spiegarci un po' che cavolo c'entra la NATO in questa
l'ultima parte. Inchiesta ci ha portato ormai al limite massimo del dicibile. Cioè siamo arrivati di fronte all'uscio degli uffici della NATO, del Comando of Tase della NATO di Verona. E quindi siamo arrivati a quel livello internazionale che nell'immaginario dei cerchi concentrici che disegnano la logica stragista, dove c'è un nucleo esecutivo che compie la strage, attorno a questo nucleo esecutivo ci sono gli apparati di forza nazionali e ancora attorno agli apparati di forza nazionali gli apparati di forza internazionali. Perché, l'abbiamo detto, Brescia, come tutte le altre stragi che vengono compiute nel nostro paese, non è un fatto locale, ma è appunto una misura del conflitto politico e paramilitare che si consuma nel contesto nazionale e internazionale dell'epoca. E allora le inchieste sulle stragi hanno individuato anche nominalmente alcuni ufficiali del Comando of Tase della NATO direttamente coinvolti nei rapporti con esponenti di primo piano delle cellule di Ordine Nuovo che hanno operato in termini stragisti nel nostro paese. E allora David Carret, Theodore Richards, che sono due alti ufficiali della NATO, del Comando Ftase di Verona, hanno avuto organicamente rapporti, relazioni con Carlo Di Giglio, con uomini di ordine nuovo, come appunto l'armiere, il costruttore materiale degli ordigni che sono esplosi per mano ordinovista sui treni nell'agosto del 1969 o a Piazza Fontana il 12 di dicembre dello stesso anno. E ancora, l'inchiesta bresciana da un lato ha individuato un uomo, Maurizio Tramonte, come la fonte tritone, ovvero un uomo che insieme era un neofascista e un informatore del SID, portandoci dunque dentro una dimensione degli apparati di forza nazionali direttamente coinvolti nei rapporti con gli stragisti, come d'altronde era stato Guido Giannettini, che abbiamo nominato prima, uomo del SID, organicamente intraneo alle attività della cellula ordinovista veneta. E dunque, diciamo così, la linearità del percorso di indagine, io direi giudiziaria e anche storica, ci ha portato ormai sulla soglia della NATO, dell'ingresso dentro il cuore profondo del quadro di riferimento che rende possibile questo fenomeno unico che è lo stragismo italiano, ovvero la guerra fredda. Se noi non collochiamo questi eventi apparentemente slegati tra loro, ma in realtà indissolubilmente vincolati l'uno all'altro, al contesto della guerra fredda, noi non ne concepiamo, non ne riusciamo a capire in profondità la natura, il carattere, che spiega anche il motivo per cui a 50 anni di distanza dai fatti siamo ancora nel novero degli iter processuali a Bologna come a Brescia. Non si spiegherebbe l'esito incredibilmente scandaloso del processo per Piazza Fontana, che ha mandato assolti tutti i principali imputati del processo e ha condannato al risarcimento delle spese processuali i familiari delle vittime della strage. Noi non dobbiamo mai dimenticare anche questi esiti giudiziari, che sono esiti giudiziari che si spiegano insieme all'impunità dei responsabili solo ed esclusivamente in ragione del vincolo esterno internazionale che ha tenuto insieme, che ha tenuto uniti tutti i settori anticomunisti del nostro paese, che in nome della unità anticomunista propria della guerra fredda in un paese di frontiera come l'Italia ha consentito la pratica paramilitare della strage di civili inermi in tempo di pace. Anche qui vorrei fare una specifica sulla strage di Brescia, perché di nuovo Brescia si colloca in questo quadro come un unicum, perché a Brescia vengono colpiti donne e uomini che coscientemente partecipano alla manifestazione politica, ad uno sciopero generale antifascista. Non sono donne e uomini che si trovano per caso su un treno, in un ufficio di una banca, si trovano ad attraversare la strada. Sono persone che vengono colpite nell'atto della partecipazione politica all'interno della sfera pubblica democratica, nell'atto di una espressione di conflittualità, qual è lo sciopero, che è l'elemento fondamentale e vitale di qualsiasi democrazia avanzata. E allora, non a caso, quelli di Brescia vengono chiamati i caduti della strage di Brescia, perché appunto colpiti nell'ambito di una partecipazione volontaria. Chi si trovava a Piazza della Loggia la mattina del 28 maggio del 1974 si trovava lì perché ci voleva stare, perché voleva partecipare direttamente ad uno sciopero contro la violenza fascista. Ed è per questo che viene attaccato, è per questo che viene colpito. La strage di Brescia diventa quindi, in questa maniera, una strage insieme intimidatoria, punitiva e, nel suo articolare una dialettica sottotraccia, ricattatoria, perché ricorda agli ex apparati che erano stati alleati fino a quel momento che non si possono recidere in quella maniera i legami, come stanno cercando di fare le istituzioni in quel momento, sganciandosi dalla manovalanza utilizzata a partire dal 1969, senza pagare un dazio, senza pagare un pegno a quegli accordi indicibili.
Ascolta, ti vorrei chiedere ancora una cosa, poi non so se anche tu, Alessandro, hai magari qualche domanda da fare. Un paio d'anni fa tu hai pubblicato un volume dal titolo Sull'uso pubblico della storia. Perché ha ancora senso parlare oggi della strage di Piazza della Loggia e soprattutto qual è l'uso che oggi si fa della storia? Qual è questo uso pubblico che viene fatto della storia e quali implicazioni può avere?
A mio giudizio è importante per due ordini di ragioni. La prima, per una diciamo così, formazione politico-culturale che è indispensabile rispetto alla conoscenza del passato per le società che vogliono evolvere in senso progressivo, democratico, avanzato. E naturalmente questo non è possibile senza la conoscenza delle vicende anche drammatiche, abrasive per la memoria pubblica, come sono state le stragi. Dall'altro, perché questo insegna anche ad esercitare sempre spirito critico rispetto alla lettura delle vicende che si mostrano di fronte ai nostri occhi, anche quando questo implica la messa sotto accusa, la messa sotto critica delle istituzioni democratiche, dello Stato, cioè di quelle strutture che dovrebbero rappresentare e hanno il compito di rappresentare la democrazia a sovranità popolare e che invece possono, come mostra la vicenda delle stragi e come mostra la vicenda della strage di Piazza della Loggia, operare in senso diametralmente opposto e contrario. In secondo luogo, perché raccontare cosa sia stata la guerra fredda nel nostro paese, lo ricordavi tu prima, Fausto, ci insegna anche cosa sia stata l'alleanza atlantica nel nostro Stato. In anni, in mesi, direi in giorni, in settimane, in cui l'atlantismo radicale viene presentato come un paradigma immutabile, una costruzione immutabile del nostro esistente, privo di contraddizioni e dunque da assumere come elemento immutabile del nostro vivere.
Tutt'oggi, no? Quindi anche questo direi che è un aspetto particolarmente importante perché, diciamo, forse ancora più che allora, che almeno c'era una dialettica tra forze politiche che invece magari questa cosa la mettevano strutturalmente in discussione, oggi purtroppo vediamo le conseguenze di un atlantismo forse addirittura ancora più acritico.
Esatto, Davide. Quindi raccontare la storia delle stragi nel nostro paese significa anche raccontare che cosa significhi la formula dell'atlantismo nel nostro paese. Questo è un altro elemento che, appunto, nella dialettica tra passato e presente dà un senso allo studio della storia. E ancora l'ultimo elemento sull'uso pubblico che si fa di queste vicende e in particolare degli anni cosiddetti di piombo, che in realtà dovremmo chiamare più correttamente gli anni del tritolo. Noi celebriamo il 9 maggio la giornata del ricordo delle vittime del terrorismo in questo paese ed è una data che è stata istituita con voto bipartisan dal nostro Parlamento. Ora, in quella data, come voi sapete, Ricorre l'anniversario del ritrovamento del corpo senza vita dell'onorevole Aldo Moro, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978 e appunto fatto ritrovare il 9 maggio. Se lo sviluppo storico della democrazia nel nostro paese fosse stato lineare fino a quel momento, non ci sarebbe stato nulla da eccepire nella istituzione di quella giornata come giorno del ricordo e della memoria delle vittime del terrorismo. Ma noi sappiamo che, pur volendo enucleare come fatto a sé stante, e non possiamo farlo, la strage del 1 maggio del 1947 a Portella della Ginestra, il fenomeno del terrorismo nel nostro paese si manifesta almeno a partire dalla strage del 12 dicembre del 1969 in Piazza Fontana. Ma in questo senso, dal punto di vista dell'uso pubblico e politico della storia e della memoria, è stato molto più semplice individuare una data nella rappresentazione, nell'immaginario collettivo, che raccontasse un corpo estraneo allo Stato, le Brigate Rosse, che attaccano il cuore dello Stato, come per parafrasare la grammatica brigatista dell'epoca, piuttosto che spiegare alle giovani generazioni che il fenomeno del terrorismo nel nostro paese, beh, proprio dal cuore dello Stato, è nato. E dunque anche questo uso pubblico, anche la scelta di una data rispetto ad un'altra, non è un'operazione neutra, ma risignifica la costruzione del nostro immaginario collettivo rispetto alla nostra radice d'origine, cioè alla nostra storia.
Bello, molto molto interessante. Avevi qualche altra domanda a te, Fausto?
Fausto.
No, no, io volevo solo sottolineare, appunto, ti voglio ringraziare per questo intervento, Davide, per questi chiarimenti. Come ultima domanda, forse ci sarebbero tante cose di cui parlare, però diciamo, forse c'è speranza che nei prossimi anni, con questi movimenti a livello strutturale, no? Con questa, per certi aspetti, crisi che stiamo vedendo di egemonia dell'impero americano nel mondo, se così lo possiamo chiamare, con la transizione ad ordini, a in qualche modo equilibri internazionali nuovi, dinamiche, movimenti che diciamo fino a questo momento non stanno riguardando tanto l'Europa e che però forse diciamo si può sperare che arriveranno ad un certo punto anche qua, e questo atlantismo acritico di cui parliamo forse comincerà a scricchiolare. Mi chiedevo se nel caso in cui questo fosse il caso, inevitabilmente anche la nostra memoria collettiva e come questi eventi sono stati interpretati e studiati fino a questo momento cambierà, e avremo, tra virgolette, la possibilità di essere maggiormente razionali anche appunto oggettivi e storici rispetto a questo periodo della nostra vita nazionale. Se ti auguri questo, ecco.
Io penso che di fronte al riassetto e quindi alla messa in discussione degli equilibri, degli assetti nazionali e internazionali, come sempre nelle fasi di transizione, sarà indispensabile, per capire quale sarà l'esito, l'approdo di quella transizione, rivolgersi al passato, non tanto per riscriverlo, quanto per comprenderne a fondo, nel profondo, i termini, le misure e dunque gli indirizzi che poi regolano lo sviluppo del tempo presente, della contemporaneità.
Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Bene, allora io vi ringrazio, ti ringrazio Davide, ti ringrazio Fausto per le domande, per aver preparato questa intervista al meglio. Spero che ci saranno altre occasioni, noi chiaramente rinnoveremo l'invito, soprattutto anche per seguire un po' il percorso processuale, che speriamo magari che ci darà, diciamo, degli elementi di novità anche da questo punto di vista. Saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto. Buona giornata a tutti.